Allora, in Ebrei, al capitolo 2, al verso 14, dice in questa maniera, leggiamo semplicemente due versi, il verso 14 e il verso 15. Poiché dunque i figli hanno in comune una natura umana, sangue e carne potrebbe scandalizzare qualche vegetariano, ma sangue e carne, quando la scrittura parla di carne, carnale, carnale, come sei carnivoro, no? Come sei a che fare con la dimensione umana, ma non la dimensione umana nel senso come è umano lei, ma nel senso dell'uomo naturale che purtroppo come dicevamo ieri, non ha questa capacità di ricevere le cose di Dio, o meglio, ci prova. Io ci ho provato in 2,5 kg di cellule cerebrali a contenere Dio, ma poi era un'impresa impossibile. E poi ho visto che era Dio che conteneva me, ed è una cosa molto più rilassante. Dicevo, la scrittura dice, poiché dunque i figli hanno in comune una natura umana, egli, ed è riferito a Gesù, pure vi ha similmente partecipato. E credo che tutti siamo coscienti che Gesù ha preso un corpo fisico, si è incarnato nella Vergine Maria e è apparso come vero uomo e vero Dio nello stesso tempo. E tutto questo per che cosa? Potrebbe sembrare strano, ma ancora una volta è importante sottolineare questa azione potente, salvifica, che è stata espressa da Cristo per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo. E andiamo al verso 15, che è quello da cui voglio prendere spunto per guidarvi in questo percorso che durerà tutta la vita, dalla spinta tremenda che la paura esercita fin dalla vita prenatale alla morte, all'amore che è il combustibile, il carburante che Dio vorrebbe che scoprissimo piano piano, una specie di cambiamento di sorgenti di energie, da energie non ecologiche, distruttive, che bruciano il nostro motore in tante maniere, ieri ne abbiamo accennato alcune, a un'energia pulita, positiva, che ha una impressionante capacità intanto di non fare male alcuno al prossimo, quindi chi ama ha la capacità di coprire moltitudine di fallimenti o peccati se preferite, eccetera, eccetera. Questa energia così sconosciuta, o direi così falsamente conosciuta, perché oggi si parla tanto di amore, però poi è un amore criminale. Io ti amo così tanto che ti uccido perché non ti posso avere. È un amore morboso, è un amore legato spesso all'egoismo, è legato a investimenti tali che realmente ci portano spesso alla follia. E ieri dicevamo che questo resistere alla scomposizione che Dio vuole fare nella nostra vita per ricomporci in una maniera più funzionale, tante volte è negativo. Per dirla con altre parole di Gesù, una volta lui disse: chi cercherà di salvare la sua vita? O potremmo dire quello che per lui è vitale, perché tante volte ognuno di noi magari non si attacca a certe cose, si attacca ad altre cose, come a dire toccatemi tutto, ma questo no. E guarda un poco, proprio quello che noi cerchiamo di salvare, quello che diventa vitale per noi, non soltanto ha il potere di fare crescere la paura, perché tu non ti puoi preoccupare di una cosa che non è tua, a cui non tieni. Io non so se sei così preoccupato se il tuo vicino di casa riuscirà a mangiare, forse sì, se sei sensibile magari lo riesci a cogliere, ma normalmente la sofferenza degli altri si sopporta meglio, non so se avete fatto questa scoperta. E quindi dicevo, questa dimensione che alla fine ci tende a fare salvare quello che per noi è vitale, in realtà determina veramente una grossa crisi, sia perché l'investimento che facciamo in realtà poi ci coinvolge, ci fa vivere la costante sensazione di poter perdere il nostro oggetto d'amore. E questo naturalmente crea tensione, crea conflitto. Ma dirò di più, che il fatto di investire affettivamente, investire tutto, di dipendere da qualcosa, potremmo definirlo con una parola che usa la scrittura idolo, cioè qualcosa che assume una rilevanza tale, perché noi tante volte evangelici quando pensiamo idolo pensiamo subito a statue, pensiamo a cose del genere che sono le cose più stupide, perché in realtà la statua una piglia, può rompere, può capire che è una raffigurazione, ma il simbolo non dovrebbe mai diventare più importante di quello che raffigura. È come se io mi innamorassi di mia moglie solo in fotografia, però guai a stare un po' con lei, perché se no sono cavoli amari, perché poi è così, tante volte può succedere che noi ci innamoriamo delle nostre immagini di Dio, perché? Perché abbiamo paura poi di conoscerlo veramente, perché poi pensiamo che magari non la pensa come noi. E allora poi è dura scoprire che Dio ha una volontà di amore diverso dal nostro pensiero di amore. Non so se a voi è capitato mai di dire: Signore, se mi ami, per esempio, non mi correggere, non mi dire niente. Non mi dire che sto sbagliando, Dio ti prego, se mi ami, non mi fermare. Invece proprio poi scopriamo che Dio, proprio perché ci ama, in realtà fa sì che certe esperienze in qualche modo diventino più chiarificate. Ma dicevo, questo amore in qualche modo non soltanto se è investito, se cerchi di salvare qualche cosa, vivi la paura costante di perderla. I disturbi d'ansia in qualche modo sono tutti collegati alla paura, alla rabbia che poi ne viene fuori, perché evidentemente viviamo in un mondo precario, viviamo in un mondo dove sicuramente da quando sono venute le leggi stesse della termodinamica, della fisica, la legge di gravità è pericolosa, se tu la sfidi mi sa che vince lei, se ti sporgi troppo. Una volta qualcuno che seguiva Paolo perse l'equilibrio, cadde, morì e Paolo lo dovette resuscitare, insomma. Però non vi consiglio di... Dobbiamo stare attenti, e siamo in un mondo, tant'è vero che nel Vecchio Testamento la parola più comune è sempre quella: non temere, fatti coraggio. E perché? Perché ovviamente l'uomo è abituato a vivere in una maniera invulnerabile, è abituato a vivere l'eternità. Nel momento in cui si ritrova in un mondo finito, in un mondo veramente precario, è ovvio che la paura diventa la condizione primaria che lo schiavizza. Ma dicevo, e continuiamo la esposizione, quello che diventa così importante, quello che è vitale per noi, diventa lo strumento di tortura preferito dal demonio nella nostra vita. E tante volte un amore esasperato per qualcosa che è vitale, persino un amore materno, morboso, può distruggere il figlio, la figlia, la madre. Ma perché? Perché dietro qualunque cosa, questa è un'altra legge spirituale, io spero che appunto voi recepiate lo spirito della scrittura, perché oggi ci sono molti esperti nella lettera dello spirito, cioè magari come se la Bibbia fosse un circuito elettronico che si può comporre, scomporre e poi collegando i fili giusti funziona. Non è così, Dio ci vuole trasmettere il suo cuore, ci vuole fare entrare in qualche cosa che non sia una convinzione mentale, un'idea, perché nel nome delle idee, delle ideologie, oggi vediamo veramente che si fanno delle crociate non di amore, ma di guerra, di combattimento, e non contro il male, ma contro gli altri, perché io credo che una delle trappole più grandi in cui possiamo cadere è quello di combatterci tra di noi e in qualche modo non avere un fronte unico contro le forze del male, contro le forze delle tenebre. Ma ritornando a questo fatto, che cosa vi dice quella parte della scrittura in cui Paolo smonta e dice: un idolo, ma che cos'è un idolo? Non è niente, ma io non voglio che abbiate comunione con i demoni. Paolo, ma che cosa vuoi dire? Se dici che non è niente un idolo, ma questo è un altro principio spirituale importante da capire: qualunque cosa nella nostra vita assume un tale valore da dire levatemi tutto, ma questo no, può essere anche un oggetto, può essere un sentimento, può essere un lavoro, può essere uno stato di benessere, possiamo anche farci un'idolatria del nostro corpo. E poi appena ci viene il primo acciacchetto entriamo in una crisi esistenziale profonda. Quante persone incontro che fino a che stanno bene, già almeno il corpo funziona, non ho il lavoro, non ho qua, non ho là. Poi la prima difficoltà, vanno in una crisi totale. Dietro qualunque cosa che mettiamo al centro della nostra vita può agire in una maniera indiretta l'azione del male. E liberare tutti quelli che dalla paura della morte erano tenuti schiavi per tutta la loro vita. Essere liberati dalla paura della morte, che non è semplicemente la paura di morire, ma è la paura che muoiano i nostri investimenti affettivi. Uno di questi è per esempio il nostro corpo. È come se noi tante volte non considerassimo che il nostro uomo esterno, è una brutta notizia quella, si va disfacendo di giorno in giorno, le cellule invecchiano, è una brutta notizia, tu sei più vecchio di ieri e meno vecchio di domani, il tuo corpo è soggetto all'entropia, questa bestia che in qualche modo tende a dissolversi, e se noi ci identifichiamo con quello che finisce, con quello che è solo per un tempo, sono cavoli amari. Perché? Perché cominciamo a essere dominati dalla paura di quello che finisce, di quello su cui abbiamo investito, di quello che è così basilare nella nostra vita che ci schiavizza, ci domina e ci impedisce di scoprire quelle dimensioni che non possono essere perse mai, perché appartengono a un'altra dimensione, che non è quando saremo con Dio, ma comincia qui. L'eternità, la scoperta di realtà spirituali stabili, non è qualche cosa, dice, però siamo terra a terra, quindi ci dobbiamo occupare della terra, poi quando saremo in cielo, ma no. Inizia qui tutto il gioco tremendo che ci porta, o dovrei dire il gioco tremendo che poi ci porta a vivere succubi della paura e delle sue elaborazioni, nasce dalla paura di quello che finisce, di quello che muore, soprattutto se noi diamo molto valore, anche in termini psicodinamici si parla di lutto quando non soltanto muore una persona a te cara e in qualche modo bisogna elaborare, in termini psicologici si dice così, il lutto, cioè bisogna scoprire che tu puoi vivere anche se quella persona era una persona fondamentale, un coniuge, un figlio, una figlia. Mamma mia, quando muore una figlia è tremendo, perché i genitori non accettano mai che i propri figli possano morire prima di loro. E quindi, dicevo, in questa elaborazione la paura, il dolore sono così forti che possono realmente schiavizzarci, che possono realmente portarci a una dimensione che costantemente ci tiene schiavi. Paura di quello che passa. Paura di quello che prendiamo troppo sul serio, e proprio perché lo prendiamo troppo sul serio diventa una situazione che ci controlla. Ieri ho accennato qualcosa, ancora qualche principio per poi accompagnarvi velocemente in questa comprensione di questo passaggio meraviglioso dalla paura all'amore. Un suggerimento che ieri trovavamo nella dissertazione di Paolo era di comprare come se non si possedesse, di avere moglie, marito, figli, eccetera, eccetera, come se non si avesse, da non fraintendere. Perché? Perché diceva la figura di queste realtà, sebbene sono importanti, passa, è precaria, e io vorrei che voi foste senza preoccupazioni. Occupati sì, ma non preoccupati. E c'è una grossissima differenza. E una diversità grandissima tra quando viviamo qualcosa che ci occupa e quando questa occupazione diventa preoccupazione, questa preoccupazione sale, diventa ansia, fino a un certo punto è magari positiva, e attenzione, ma oltre un certo livello la paura non è più una spinta. Sì, può essere una spinta a fuggire, e tanti fuggono dai loro mostri, dai loro scheletri in soffitta, e poi se li ritrovano in maniera tremenda e rimangono schiacciati, rimangono paralizzati. Ma l'amore, dicevo, ha un'energia che sembra all'inizio non produrre dei grandi risultati. Sembra in qualche modo disinibire le parti più brutte della nostra vita. Ecco perché, per esempio, voi vi chiedete mai perché i lati più brutti li esprimiamo con le persone che sono il nostro coniuge o la nostra compagno, compagna? Perché in fondo da queste persone ci sentiamo accettati così come siamo, mentre magari agli altri dobbiamo continuare a presentare una certa immagine, perché devono in qualche modo vederci sempre a posto così. Arriviamo a casa e tante volte ci leviamo la maschera di bravi e buoni e cominciamo naturalmente a esprimere, a sfogare. Naturalmente, purtroppo, tante volte le mogli sono oggetto di questo sfogo, ma non soltanto, anche la moglie può sfogarsi col marito, e in qualche modo proprio la coscienza di essere amati in qualche modo ci rende più liberi di esprimere i nostri stati d'animo. Ecco perché, sapete, tante volte abbiamo paura di essere amati. Perché? Perché quando cominciamo a scoprire l'amore di Dio, cioè che Dio ci ama perché siamo bravi, no. Ci ama se facciamo qualcosa, no. Ci ama incondizionatamente. Perché Dio mi ama? Perché mi ama. E sarà una risposta strana, ma fino a che non scopriamo questo tipo di amore, la paura continua a dominare in una maniera più o meno consapevole la nostra vita. Persino paura di fare incavolare Dio, persino paura di perdere l'approvazione di Dio. Paura, 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 paura. Quando cominciamo a scoprire l'amore, il primo risultato paradossalmente è di peggiorare le nostre performance. Scherzosamente dico che quando una, che non è poi scherzosamente, quando una comunità comincia a parlare della grazia, cioè di questo dono immeritato di Dio, e le persone cominciano a dire: ma allora Dio mi ama anche se non vengo puntuale? Certo! Ma allora Dio mi ama anche se io sparlo? Certo! All'inizio è come se questa coscienza dell'amore dicesse: ma allora io faccio tutto quello, ma allora Dio mi ama pure se mi sbatto la testa al muro? Certo! Però mi sa che il bernoccolo te lo fai lo stesso. Quindi, come a dire, sfuggiamo da quell'atteggiamento che ci fa non fare o fare le cose collegato alla paura, collegato a cosa penseranno gli altri, collegato a quello che è il sistema più forte che ci domina e che domina il mondo dove ci troviamo, dove la stessa pace è assicurata dall'equilibrio delle armi atomiche, dalle minacce, dal farsi paura, dove vince il più cattivo, il più furbo, quello che ha più zeri, no, più zeri con uno davanti almeno, nel conto in banca, milioni, miliardi di euro, persone che sono quelle che dominano, quelle che decidono se un presidente deve esserci o non deve esserci. Voi pensate che la politica, cioè, ma c'è qualcuno che dirige al di là di quello che noi vediamo nello scenario poi teatrale in cui la vita si muove? E queste dimensioni sono sempre condizionate dalla paura. Vi sembra strano quello che vi dico? Ci sono possibilità che uno Stato venga veramente messo a pane e acqua non deciso certamente da voi, da noi, che siamo succubi di tutta questa logica tante volte perversa che ci domina, ma ovviamente il sistema del dominio, del controllo è uno dei sistemi più legati alle forze delle tenebre. Perché? Perché lì realmente entriamo quasi in una dimensione di chiesa nostra. Se mi capita la battuta, cosa nostra. Dove ovviamente il sistema della grazia, la rivelazione della grazia viene accuratamente messa da parte. Perché? Perché se la persona scopre la libertà potrebbe usarla male, eppure invece il nostro Dio sta cercando di portarci alla libertà di sbagliare e non vuole che non sbagliamo perché abbiamo paura della punizione, perché questo significa che siamo ancora bambini che non si mangiano tutta la Nutella da un chilo o da non so quanto peso perché hanno paura di essere rimproverati. Ma immaginate una persona che cresce con questa idea, poi da grande continua a dire, se non fossi rimproverato non... se non ci fosse qualcuno che mi desse botta io andrei a mettere il dito nella presa, ma vai a mettere! Se non ci fosse Dio mi potrei tanto divertire! Se io fossi Dio ti direi divertiti! Vai, fai il figliol che poi è prodigo, cosiddetto, cioè... che spende tutto e spande, finalmente è libero di vedere come se la passa fuori dalla casa del padre. E tante volte noi siamo più il fratello del figlio prodigo cosiddetto, perché stiamo lì, abbiamo queste risorse ma non le valorizziamo, viviamo schiavi, viviamo dominati dalla paura anche di sbagliare. E questo non perché cito sbagliando si impara, ma perché chi non comprende la fragilità, dicevo ieri, non comprende neanche la potenza che Dio vuole generare lì dove ci rendiamo conto dei nostri limiti. Quindi, ritornando a quella ricetta di Paolo, anti-ansia, anti-paura, è come a dire, se voi prendete troppo sul serio e la materia e le emozioni, voi andrete in crisi. Voi vivrete una frustrazione continua, voi vivrete la paura continua di perdere e più cercherete di salvare quello che per voi è indispensabile e vitale, più in qualche modo lo perderete. Ma chi perderà la sua vita? Per una specie di masochismo? Per una specie di incoscienza, di voto allo sterminio, per amore. Allora notiamo qualche cosa, che si può perdere la vita per paura, ma si può perdere e in realtà è guadagnare per amore, cioè l'amore può gradualmente nella nostra vita cominciare a diventare l'energia motivante, più forte della morte, più forte di qualunque cosa, ma è un percorso, è un processo dove prima dobbiamo renderci conto di come la paura non è uno strumento che Dio vuole usare per cambiarci. E sapete perché? Perché il cambiamento indotto dalla paura è un cambiamento molto relativo. Quando qualcuno ti punta una pistola e ti dice dammi il portafoglio, ovviamente se non sei cintura nera di karate o di judo o quarto dan o non so quale livello, cioè tu in maniera da agnellino, se sei una persona che capisce il pericolo, se sei incosciente magari ti becchi una coltellata o un colpo di pistola, consegni, quindi sei succube, la paura ti mette sull'attenti, la paura ti cambia la paura a un certo punto che il tuo coniuge se ne vada di casa, ti mette subito sull'attenti, ma la paura non è in grado di cambiare poi il tuo comportamento. Sul momento è forse uno stimolo, sul momento è qualcosa che ti apre gli occhi, sul momento è come dire, ma qua veramente c'è pericolo che si sfasci tutto. Ma la paura crea, come dicevamo ieri, nella nostra vita un desiderio di ribellione, di protesta. Infatti, se noi potessimo uccidere col pensiero quella persona che ci ha rubato il portafoglio, già sarebbe morta. E anche se accettiamo poi per paura delle situazioni, la paura in qualche modo poi produce del risentimento, diciamo ieri, produce un'amarezza, produce un dolore che tante volte seppelliamo vivo e continua ad animare la nostra vita e continua a farci vivere questo senso di essere succubi, dominati per paura, e quindi tutta questa carica esplosiva in qualche modo si trasferirà o sul nostro corpo o su altre situazioni di questo genere. La paura caratterizza quindi il nostro vissuto. Sarebbe da stolti dire io non ho paura di niente. Io mi sono dovuto rendere conto che avevo paura di tutto. Non solo, ma la cosa più strana è che questo rendermene conto è avvenuto più andavo avanti nella dimensione cristiana. Dico, ma come? C'hai più paura? Sì, perché piano piano quelle difese umane, quelle modalità in cui cercavo di non vedere la paura sono venute fuori e mi sono dovuto rendere conto che la mia modalità di superare la paura era semplicemente mentale, era autosuggestiva, era di dichiarare e confessare quello che dichiaro, confesso, possiedo, ma io a forza di confessare, dichiarare, confessare, ma restavo così perché non è una formula, non è una tecnica, ma è la scoperta di quello che Dio ha fatto in noi. Questo ci porta sempre di più dalla fragilità alla potenza, che non significa la parola dynamis, potenza, significa è anche dinamite, ma la dinamite non fa rumore, la dinamite cambia le circostanze che, dove esplode, cambia i connotati al territorio geografico dove si esprime, ma c'è anche una parola dinamo che non fa tanto rumore ma produce una energia incredibile, la dynamis di Dio, la potenza è qualche cosa che realmente ci può fare progressivamente andare oltre quella paura atavica. Dicevamo ce l'aveva Adamo e noi siamo figli di Adamo per nascita naturale, non siamo figli fratelli di Adamo per altro verso, invece noi poi vogliamo scoprire una eredità che in qualche modo ci sottrae al determinismo genetico, all'ambiente, a tutto il fatto che i nostri avi ci hanno trasmesso. Anche questa è una spiegazione. Perché secondo voi l'irrazionale sta aumentando? Perché? Perché in qualche modo quando da padre in figlio si trasmettono i problemi irrisolti, le angosce, le paure non risolte, chi nasce è come se avesse una parte di tutta questa dimensione. Sono stati fatti anche studi che hanno dimostrato che come persone nate da situazioni estreme di genitori con problemi gravissimi, con comportamenti devianti estremi, con comportamenti veramente da malviventi o da, cioè hanno in qualche modo trasmesso questa tendenza, come invece la eredità e la generazione, le generazioni seguenti a persone che avevano vissuto un'esperienza con Dio, avevano realizzato un cambiamento, era come se avesse bloccato questo determinismo, questa eredità ancestrale, questi peccati, o, mi piace sempre la parola, fallimenti transgenerazionali, cioè come a dire quegli errori che ha fatto la generazione passata e che, guardo un poco, poi mi ci devo confrontare pure io, che sono tale quale mia madre, tale quale mio padre, tale quale mio nonno, eccetera, 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 fino naturalmente a dovermi scontrare con una logica che ha dominato la loro vita e che vorrebbe dominare la mia. E l'unico antidoto realmente è non solo Cristo, ma perché noi potremmo dire: ok, Gesù è Salvatore, Dio è grande, Dio è buono, meraviglioso, ci affidiamo a Lui, ma Lui la sua parte l'ha compiuta. Ma se noi non scopriamo il beneficio di quello che Lui ha fatto, continueremo a vivere nelle nostre soltanto emozioni, sensazioni. Ogni tanto diremo: ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio, e poi questa volta è l'ultima volta. Quante volte ho detto nella mia vita: questa volta è l'ultima volta che faccio questo sbaglio? Poi mi sono pure stancato di dirlo a Dio, perché dico: ma dai, insomma, questo viaggio, patologia nella colpa, in cui noi in qualche modo poi promettiamo di non sbagliare più, sapendo che questo non è possibile, viviamo questo senso poi della colpa che ci fa sentire più distaccati, che ci fa guardare le nostre difficoltà. Ma non è contemplando le tue paure che diventerai più coraggioso, ma è contemplando la gloria di Dio, cioè quella parte dentro di te dove già funziona tutto. Sapete che dentro di noi c'è già una dimensione del regno, una dimensione di terra promessa interiore, come a me piace chiamarla, dove le cose funzionano. Perché? Perché sono nate da Dio, e Dio non c'ha contraddizioni, non c'ha problemi di eredità strani. Cioè, quindi, nella misura in cui noi siamo nati da Dio, oggi è stato sottolineato anche dal pastore Nico, cioè abbiamo bisogno non di una cultura cristiana, né di una cultura. Tante volte si mettono le cose in cultura, ma si sviluppano di solito i batteri in cultura, cioè, per poi fare magari l'antibiogramma per trovare l'antibiotico giusto. E se noi ci mettiamo in cultura, alla fine si sviluppano tutte quelle cose negative, dicevo, che sembra che non ci sono. E tante volte abbiamo bisogno, dicevo ieri, di andare alla fine delle nostre risorse per scoprire che Dio ci fa galleggiare. E lì è un miracolo. Dovrei essere veramente morto, forse mi sarei dovuto suicidare, forse avrei dovuto ammazzare qualcuno, forse, ma la scoperta di questo amore che ha animato Dio fin dal sogno che Lui ha avuto dell'uomo come creatura con cui condividere questo amore eterno, questo amore meraviglioso, questo sogno che in qualche modo ha portato Dio, come quando si ama, se non c'è un oggetto d'amore, insomma, è come qualcuno che ha una grande abilità artistica ma non produce niente. Nell'amore, dall'amore tremendo con cui si è innamorato della idea di un compagno, di un uomo, di una condivisione di amore, cioè Lui ha creato, Lui ha provveduto poi a riportarci a una dimensione di comunione. Questo è importante che lo comprendiamo, ed è importante che, mentre guardare l'uomo esterno, dicevo poco fa, vedere la situazione politica, vedere la situazione del nostro corpo che invecchia, vedere tante fragilità che vengono fuori, potrebbe realmente andare contro la nostra dimensione di fiducia e di amore, mentre il nostro uomo esterno si disfa, si deteriora di giorno in giorno. Cosa dice quella parte della scrittura? Il nostro uomo interno. Ma questo uomo interno, ma che cos'è? Ci si può fare una risonanza spirituale e vedere il nostro spirito nuovo? No, però se noi non ci crediamo, se noi cerchiamo di dimostrare tante volte di essere bravi, buoni, in realtà perché non crediamo che lo siamo stati fatti da Dio. E infatti il cristianesimo si deve trasformare, più che un dimostrare agli altri o a se stesso, in una scoperta di questa meravigliosa opera di Dio. Ecco perché diventa importante una confidenza con lo Spirito Santo, non per le potenti operazioni che può fare, perché alla fine facciamo un sacco di opere potenti, ma se non realizziamo l'identità che abbiamo in Cristo, queste cose non ci daranno un momentaneo senso di grande Dio, potente Dio, ma abbiamo bisogno di riconoscere la soprannaturalità della identità nuova che ci ha dato e scoprire che dentro di noi ci sono sorgenti di pace, sorgenti di amore, sorgenti di pazienza, pronte a sostituire i pezzi che si sono rotti in strada facendo, la carrozzeria che si è deteriorata, l'immagine che avevi di te stesso. Quante volte ho detto a Dio, mio Dio, non me l'aspettavo da me questo. Perché che cosa ti aspettavi da te? Dalla tua intelligenza, dalla tua capacità, dalla tua volontà. Forse tu eri capace di creare il bene? E lì, ovviamente, scoprire che mentre il nostro uomo esterno si deteriora di giorno in giorno, il nostro uomo interno si rinnova in consapevolezza, in conoscenza, cioè veniamo sottratti alla paura di morire in tutti i sensi, alla paura di perdere, alla paura di non poter controllare gli altri, alla paura di non poter controllare noi stessi. Gran parte dei problemi psichici nascono da questo desiderio di controllo. Tante volte le dinamiche di gruppo si configurano in chi ha insicurezza e vuole essere dominato e chi ha insicurezza e vuole dominare. Mettete insieme le due tipologie di persona e trovate la sindrome di onnipotenza dei leader, dei ministri, dei medici, di tutti quelli, dei capi di Stato. C'è questa dimensione in cui la paura di uno si trasforma in controllo dell'altro. E nell'altro la paura di essere responsabile si trasforma in dipendenza totale, come a dire mi devi dire tu cosa devo fare. E questo potrebbe essere ancora comprensibile per un bambino, per una persona di 30 anni che continua a chiedere mamma, ma questa cosa si può fare o no? Direi che non è stato un grande successo educativo. E allora dicevo, mentre il nostro sguardo, e qui c'è un segreto, un altro principio importante che la Scrittura ci vuole dare questo pomeriggio, questa sera, per accedere sempre di più in una dimensione dove non possiamo perdere. Possiamo perdere la faccia, possiamo perdere i soldi, possiamo perdere la salute, ma c'è una dimensione che Dio ha messo in te che non può essere persa, non può essere smarrita. Perché? Perché è fondamentale, perché l'ha messa Dio, perché non è tua creazione, non è mia creazione. Mentre il nostro sguardo, infatti, che cosa sottolinea in quel brano Paolo? È intento, è rivolto, sta contemplando le mie cellule che muoiono. Mamma mia, sto morendo dietro le mie cellule. Sta contemplando il mio conto in banca che non è all'altezza in cui lo vorrei. Io forse è stato un momento all'altezza, poi mi sono preso troppo la mano, ho speso assai, non ho fatto i calcoli giusti e ho cominciato a scendere. Sono andato in allarme, mamma mia. Mentre il nostro sguardo è intento a quello che dicono gli altri, perché almeno salvo la facciata. No! Mentre il nostro sguardo è intento a quello che dice la televisione. Certo, la televisione dice un sacco di cose, però è pericoloso, perché Gesù dice in una parte del suo ministero come odo giudico, o meglio, quello che ascolto mi porta a discernere. E se noi ascoltiamo sempre stupidaggini, noi, non so se l'avete scoperto, anche questa è un'altra legge spirituale, noi diventiamo quello che contempliamo. Il popolo di Israele, contemplando la vanità, diventò esso stesso vanità. Se noi contempliamo la paura, voi pensate che diventiamo più coraggiosi? Io mi ricordo che ai tempi, per poter vincere la paura, cosa facevo? Cercavo di guardare i film horror. Perché dicevo, e facevo poi così, poi mi chiudevo gli occhi, ogni tanto vedevo le scene, non devo vincere, devo essere più forte. Ma quando mai c'è? Cioè, contemplando quella cosa, cioè la paura cresceva sempre di più. Tante volte cerchiamo di usare la tecnica chiodo scaccia chiodo, ma mi sa che non funziona. Mentre il nostro sguardo è rivolto, e questa sera Dio vuole in qualche modo che tu sposti l'attenzione da qualche cosa che puoi perdere ogni momento e ti fa vivere l'ansia continua, su qualche cosa che non puoi perdere, mentre il nostro sguardo è intento alle cose che non si vedono. Ma Paolo, cioè, com'è che puoi camminare guardando le cose che non si vedono? Se tu non stai attento e non guardi un muro, cioè, ci vai a sbattere contro. Cioè, che significa camminare per quello che non si vede? Significa camminare per fede. Significa camminare con la scoperta di quello che Dio ha fatto in noi, che approva, approva nostra prima, non approva, che approva delle difficoltà e approva di ogni cosa, perché le cose che si vedono, conclude quel brano, sono solo per un tempo, e la paura in qualche modo diventa esponenziale quando noi contempliamo, abbiamo lo sguardo intento a quelle cose che sono solo per un tempo, solo per un momento, solo per una stagione. E sarebbe tremendo non renderci conto di quelle cose invece che Dio ha messo in noi, perché le viviamo nell'eternità, ma non quando moriremo, ma le cominciamo a vivere ora, cominciamo a vivere la coscienza. Dicevo ieri a una signora che la mia esperienza più forte di Dio è avvenuta mentre avevo l'embolia polmonare, ero in una stanza di ospedale ricoverato, già un po' più di là che di qua, con la sensazione dentro di dire mi, non potevo neanche parlare, con l'ossigeno naturalmente, con tante anticoagulanti perché c'era stata una trombosi venosa, che è strano, dicevo, il non movimento mi ha creato dei trombi, il movimento mi ha fregato le ginocchia, cioè tante volte bisogna trovare un equilibrio sempre tra stare fermi e muoversi troppo. E mentre ero lì a immaginare come faccio più, non, se resto così, se faccio la psichiatra, come faccio a parlare, se non posso parlare, non posso neanche quasi respirare, non posso, c'è un senso di debolezza estrema, è stata una delle esperienze a un certo punto, non potevo neanche dormire, è stata un'esperienza incredibile cominciare a percepire la presenza di Cristo dentro di me in maniera così intensa da cominciare a piangere, ma non stavo piangendo per dire come mi sono ridotto, ma sentivo nello stesso tempo gioia e dolore, sentivo il cuore di Dio, sentivo la realtà di Cristo così reale che io dicevo, ma io se ho questo, ma non me ne frega niente stare in una sedia a rotelle, non me ne frega niente di niente, se posso vivere questa dimensione, è collegato subito a questo, non c'era una sorta, come a dire, di gratificazione, che bello, stiamo qui, costruiamo tre tende, c'era un dolore estremo per i miei compagni di stanza che sentivo volevo portare a Cristo in una maniera che non mi era successo mai, una compassione, un amore tale che dicevo cosa posso fare per loro, ma non potevo fare niente in quel momento. Però è stato bello quando poi Dio ha deciso che non era il momento di andare in pensione, nel senso la pensione vera, che ora tra due o tre anni dovrei essere in pensione, però mi sa che qua gli impegni si moltiplicano. Mentre sentivo questa gioia profonda della presenza di Dio, sentivo questa compassione, avrei fatto qualunque cosa, sentivo lo Spirito di Gesù nel dare tutto perché gli altri fossero salvati, perché potessero conoscere questo amore che in quel momento mi sommergeva in una maniera così forte che realmente piangevo come un bambino. E lì infatti poi, quando Dio ha pensato bene, magari saranno state anche le preghiere degli altri, magari Dio dice: troppo comodo, te ne vai in pensione ora, cioè, ti vieni a riposare, no, ancora devi stare, devi fare altre, devi essere qui a devi essere qui ad Acquaviva delle Fonti, devi essere in Puglia, devi essere da tante parti, ancora c'è tanto lavoro. Mentre ho cominciato a riprendere progressivamente, la prima cosa che ho fatto è portare alla salvezza i miei tre compagni di stanza, e uno proprio poi è morto dopo che abbiamo pregato per la salvezza. Ma è stata una cosa incredibile che ancora oggi mi fa pensare: Signore, ma devo stare così male per provare una coscienza della tua presenza? È successo in altri momenti, ma mai così intensa. E allora da lì è come è stata resettata la mia idea, come a dire: se io posso cominciare a dipendere da questa realtà che è dentro di me e posso realmente viverla, e allora lì la paura diventa così indifferente, cioè così secondaria, così irrilevante, così che in qualche modo l'amore, la coscienza dell'amore caccia via tutta la paura. E questa sera, brevemente, per concludere, ci sono tanti episodi nella scrittura. Ci sono esperienze di tanti tipi, sia nel Vecchio che nel Nuovo Testamento, che ci parlano di come è importante passare dalla paura all'amore. Ed è importante, mi viene in mente una, non la leggerò, ve la riassumerò velocemente. Un momento in cui un grande uomo di Dio, era un grande re, si chiamava Giosafat, vi ricorda qualcuno? Dopo aver sistemato tutto quello che c'era da sistemare nel suo regno, e finalmente dice: ora che ho sistemato le cose mi posso rilassare. Non so se ogni tanto vi capita, cercate di aggiustare la casa, fare questa, quella spesa, sistemare le cose, finalmente dice: ora finalmente ho fatto le cose che dovevo fare, ora dopo il dovere c'è il piacere, ora mi rilasso. E proprio quando vi rilassate vi piomba in testa una tegola, non nel senso reale, nel senso un problema. E mentre il caro Giosafat voleva rilassarsi, gli portano una notizia bruttissima e gli dicono: guarda che ci sono i nemici alle porte, guarda che ci sono delle persone che ci vogliono distruggere. E cosa fa l'amico Giosafat? Che cosa comincia ad articolare? Comincia a bandire un digiuno, comincia a concentrarsi, comincia a cercare di ricordare a Dio che era Dio, perché Dio si era dimenticato di essere Dio, quindi fa una bella operazione per ricordare a Dio chi era. Ma era Dio che si era dimenticato chi era, o era Jonathan che si era dimenticato di chi era Dio? E gli comincia a dire: ma tu non sei quello che ci avevi promesso, ci avevi detto che quando avremmo avuto difficoltà saresti stato, sintetizzo, con noi. Ma tu non sei... E poi continua e comincia realmente un momento in cui si ascolta Dio. E nell'ascolto generale, che è più sensibile nei profeti, ma in tutti, avviene una direttiva molto strana. Cioè, questa battaglia non la dovete combattere voi. Alleluia, che bello! Ma io sono convinto che Giosafat, come ognuno di noi, avrebbe voluto che questa realtà fosse vera, però non dovesse fronteggiare i suoi nemici. Come a dire, Dio, spirugghiatela tu, si dice a noi. Come a dire, cavatela tu, distruggili tu, mettili a tacere. Io me ne sto qui tranquillo a casa mia. Tu hai detto che questa battaglia non la dobbiamo combattere noi. L'hai combattuta tu per noi, la combatti tu, vai, distruggili. E poi magari quando è finito il nemico, è finito quello che mi fa paura, perché la scrittura proprio ci dice, Giosafat ebbe paura e si dispose a cercare alleanze. No, e si dispose a cercare Dio. Lo cercò ricordando a Dio le promesse, lo cercò bandendo il digiuno, lo cercò allargando questa situazione agli altri, il senso di squadra, e questo è bellissimo, non essere soli per affrontare le situazioni di difficoltà. Poi ricevette questa indicazione, però una strategia strana. Presentatevi, tenetevi fermi e vedrete la liberazione che Dio vi darà. Cioè, Dio chiedeva a Giosafat, Dio ti sta chiedendo di non avere paura delle tue paure. Dio ti sta dicendo non avere paura di aprire quella porta, non avere paura di guardare quella tua parte che è in agguato. Ma da quando è in agguato? Da quando hai avuto una carenza affettiva, da quando hai subito un trauma, da quando hai subito il rigetto, da quando tuo padre ti schiavizzava, da quando la paura ti ha dominato e ti ha fatto diventare piccola piccola e ti ha fatto cominciare a diventare schiavo, schiava degli altri per paura di deludere. O poi peggio ancora, se i tuoi genitori ti dicevano non fare questo che mi fai morire, mamma mia, la responsabilità che col tuo comportamento potevi uccidere i genitori, ti avrà determinato una repressione tale che tutte le componenti di protesta, di ribellione si sono nascoste profondamente, perché saresti stato un genitoricida. Presentatevi, ci alziamo in piedi. Giosafat ebbe paura, la paura poteva condizionare tutto, la paura paralizza, la paura porta a delle scelte che non vanno, la paura non è una buona consigliera. Qualunque cosa fai quando hai paura, al 99,9% sarà sbagliata. Dice, ma faccio questo o faccio quell'altro? Se non sei in pace, se non sei sereno, qualunque scelta fai sarà una scelta che poi subito dopo metterai in discussione, dirà, ah, potevo fare quell'altro, potevo fare quell'altro. Come avvenne per Giosafat. Dio diede una strategia strana. Questo esercito si componeva, in prima fila c'erano i carri armati, no, c'erano i lancieri, no, c'erano i tiratori d'arco, no, c'erano i cantori vestiti in santa magnificenza. Ma questo, qua sei pazzo, Giosafat, qua prima si arriva una freccia se la beccano loro, non c'hanno neanche scudi. Ma la cosa incredibile è che questo esercito era già il tipo della strategia vittoriosa che Dio ci ha dato come Chiesa. E vi sembrerà strano, la scrittura ci dice pure che cantavano un canto. Ma non era il canto che faceva, li faremo a pezzi, li distruggeremo, il nostro Dio è potente, li distrugge, li ammazza, vinceremo. Non si stavano gasandosi, non stavano prendendo una sorta di anfetamina spirituale per cercare di autosuggestionarsi o qualche particolare sostanza che aumentava le loro performance fisiche. Il canto che stavano cantando era: Dio è buono, Dio ci ama, Dio è buono. Questo, celebrate la bontà di Dio, celebrate la benignità di Dio. Questo era l'antidoto per le loro paure, la scoperta, la proclamazione, la celebrazione della bontà di Dio, del fatto che Dio avrebbe provveduto, del fatto che Dio, nel caso nostro che ci troviamo nel Nuovo Testamento, ha già provveduto, ha già compiuto, ha già messo in noi qualcosa che può veramente proteggerci dai nostri nemici peggiori, che siamo noi stessi e che non sono persone, ma sono sentimenti, sono atteggiamenti, sono invidie, gelosie, contese, 7, 8, 9, 10, no. Sono frutti della carne, sono frutti della nostra umanità. Siamo attaccati continuamente da queste parti della nostra mente, naturalmente evocate dalle circostanze, evocate da persone. E anche questa sera tu stai combattendo delle battaglie che forse neanche tu stai essendo consapevole di combattere. Io spero che tu lo sappia, perché questo, almeno bisogna guardare il nemico, e questa è la strategia di Dio. E questa sera Dio ti dice: celebrando il mio amore, celebrando la mia grazia, lodandomi e ringraziando perché tutto è stato compiuto, però hai bisogno di andare a presentarti a quell'atteggiamento che ti sta schiavizzando, a quella paura che ti sta dominando. Hai bisogno di andarla a guardare in faccia. Presentati al tuo problema, non sfuggire, non dire: Dio, cavatela tu, distruggilo. Quando poi hai distrutto il mio problema, la mia invidia, la mia gelosia, la mia paura, la mia eccetera eccetera, poi magari mi mandi una lettera, mi avvisi che già tutta la questione è sistemata e io mi posso rilassare. No, tu presentati questa sera. Pregheremo proprio perché tu ti possa presentare a quelle cose che Dio stesso ti farà vedere stanno attentando alla tua sicurezza, stanno cercando di schiavizzarti, stanno cercando di costringerti a un dominio del male che Dio vuole aiutarti a superare con la fiducia nell'amore, ma col presentarti. Tenetevi fermi, certo, perché ti presenti, se ti presenti un attimo ti accorgi della rabbia che c'è dentro, subito chiudi la porta della soffitta perché dici: mamma mia, ma qua c'è un vulcano, meglio che compri un catenaccio più grosso. No, presentati a quella cosa che sta sfidando la tua vita attraverso la paura. Presentati, tieniti fermo, al punto poi di scoprire che già Dio ha messo una modalità diversa con cui tu puoi elaborare quella situazione, quella circostanza, quella paura che è diventata veramente un dominio. Dio ha fatto sì che tu potessi vedere una prospettiva diversa, che prima ti libera nella circostanza, e questa è la prima libertà che questa sera sperimenterete, nella difficoltà. Noi vorremmo subito la vittoria sulla difficoltà, sulla malattia. Dio invece ci vuole dare la vittoria più vera, che è quello di essere indipendente da quello che ci minaccia. E poi questa dimensione dove già celebrate Dio, dove già lodate, dove Dio siede nelle lodi del suo popolo, dove gli apostoli imprigionati cantavano a mezzanotte anziché dire: quanto è l'aria la mia vita, cioè come è stato brutto essere servi di Dio, guarda Paolo, guarda Sila, guarda che livido, che ematoma che c'ho qua, guarda, ma chi ce lo fa fare? Stavano lodando Dio e già vivevano la libertà dalla paura, dal dolore. Come pensate che i martiri potessero sopportare delle cose incredibili? la coscienza della presenza di Dio tante volte può completamente anestetizzare i nostri recettori sensoriali. Tante volte questo purtroppo è usato dai predicatori per dire, vedete, guarigione, guarigione. No, la coscienza della presenza di Dio fa passare in background la nostra sensorialità. Se tu c'avevi mal di testa, in quel momento non lo senti più, magari finisce poi la lode e ti ritorna. Però dico, ci può essere anche una guarigione reale, però dico, in quel momento già la coscienza di Dio annullava tutta la sensazione del dolore, della tensione, della paura, del loro futuro. Poi loro già erano contenti, erano appagati. Poi Dio li liberò anche dalle sbarre fisiche e procedettero nel cammino. Dio questa sera vuole darti un incoraggiamento perché già tu possa cantare la tua libertà prima di vederti trasformato, prima di riuscire a sopportare tuo marito o tua moglie, prima di riuscire a perdonare tuo figlio, prima di riuscire a non invidiare, prima di, riuscire a non amareggiarti, prima ancora. Dio, siamo un momento raccolti dentro di noi, preghiamo tra noi e Dio, e lo Spirito Santo in questo momento comincerà a illuminare questa libertà meravigliosa, gloriosa, che Dio, se sei una persona che ha scelto Lui, certo, se non hai fatto questa esperienza, hai bisogno di fare sì che il paradiso venga nel tuo cuore, questo dono meraviglioso, e se non l'hai fatta, magari poi pregheremo un momento per chi non l'ha fatta, ma credo che la maggioranza di voi abbia realizzato questo tesoro meraviglioso, ha bisogno semplicemente di scoprirlo di più, ha bisogno di trovare i pezzi di ricambio per quello che non va, ha bisogno di presentarsi ai propri nemici non sprezzanti, non ti ucciderò, non nel nome di Gesù, come magari in altro momento anche Davide aveva fatto contro il gigante Golia, quella era un'altra modalità, tu vieni nel nome e io vengo nel nome dell'Eterno. Quella è una modalità, ma questa è una modalità ancora più avanzata, la modalità di credere che Dio è buono, è la modalità più grande, è la modalità che fa cooperare tutto al bene, è la modalità che ci dà la vittoria reale, indipendentemente da ogni cosa, ed è questa la modalità che questa sera Dio vuole implementare dentro di te, dalla paura di tutto quello che può accadere, alla fiducia nell'amore perfetto che caccia via la paura. Preghiamo un attimo insieme.